Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo principalmente di Trump e della sua decisione di abbandonare l'Organizzazione Mondiale della Sanità e di cosa questa decisione comporta. Facciamo una serie di ragionamenti. Parliamo anche dei casi di peste bubonica in Cina, o meglio del fatto che questa cosa sia diventata una notizia sui giornali, e dell'auto-organizzazione dei villaggi in Honduras per contrastare l'epidemia. Cominciamo appunto con il taglio dei fondi all'OMS da parte di Trump. Ne abbiamo già parlato più volte recentemente, insomma, in questo format, e abbiamo seguito da quando erano semplicemente degli annunci buttati là in qualche conferenza stampa un po' a mo' di intimidazione, a quando sono effettivamente diventati una notizia ufficiale 2 giorni fa. E, però ecco, visto che il tema appassiona, ci sono idee contrastanti, ho pensato di approfondire un po' la vicenda partendo da un articolo di Wired di ieri che parla delle possibili conseguenze di questa mossa. Quindi andiamola un attimo a vedere insieme e poi commentiamo un po' il tutto. Innanzitutto, come dicevamo ieri, bisognerà attendere ancora un anno prima che la decisione diventi effettiva, perché esattamente sarà il 6 luglio 2021 la data in cui scatterà la fine di questi finanziamenti. Un lasso di tempo in cui nel frattempo appunto gli Stati Uniti dovranno continuare a rispettare gli obblighi derivanti dall'essere membro dell'organizzazione. Gli effetti quindi si vedranno nel medio-lungo periodo e potrebbero essere abbastanza significativi, visto che proprio gli Stati Uniti, come abbiamo già detto, sono i principali finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con circa il 15% dell'intero budget. Considerate che nel 2019 gli Stati Uniti hanno versato 893 milioni di dollari e sono più del doppio rispetto ad ogni altra nazione. L'unico che potrebbe ribaltare questa decisione è ovviamente Joe Biden, perché nel frattempo, da qui a luglio 2021 ed esattamente nel prossimo novembre, ci saranno le elezioni presidenziali, e quindi se vincesse Biden, lui ha già detto che si unirà di nuovo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ripristinando la leadership mondiale degli Stati Uniti. Ora, oltre a questi effetti sull'organizzazione, che appunto comunque sarebbero abbastanza importanti, ci sarebbero anche effetti sulla comunità globale e sugli Stati Uniti. Innanzitutto, questa decisione indebolisce il ruolo dell'unico organismo mondiale in grado di coordinare la risposta al Covid e ad altre pandemie. Lo indebolisce sia per l'assenza degli Stati Uniti sia per una mera questione di budget, nel senso che ci saranno alcuni programmi a cui, soprattutto quelli a cui gli Stati Uniti partecipavano da anni e sui quali dirottavano buona parte dei finanziamenti, ad esempio quello per l'eradicazione della poliomielite, ma anche progetti mirati ad aumentare l'accesso ai servizi sanitari e nutrizionali essenziali, oppure quelli che si concentravano sulle malattie tropicali o la lotta all'HIV, l'epatite, la tubercolosi. Ecco, tutte queste cose ovviamente subiranno o subirebbero una frenata o comunque un netto rallentamento. E gli effetti si vedrebbero anche sulla comunità scientifica, perché scienziati, funzionari della sanità pubblica negli Stati Uniti rischierebbero di trovarsi esclusi da alcuni dei più importanti canali di comunicazione sanitaria a livello globale, che soprattutto in un periodo di pandemia significa ad esempio non avere dati aggiornati sulla situazione mondiale dei contagi o sullo sviluppo di eventuali cure o vaccine o qualsiasi cosa utile a debellare il virus e cose di questo tipo. Dall'altra parte però, appunto, come anticipavo all'inizio, c'è anche chi sostiene che invece la mossa di Trump abbia un senso, criticando com'è strutturata l'OMS. Perché l'OMS, essendo un organo globale, legato fra l'altro a un tema così delicato e pieno di interessi anche economici come quello della salute, ed essendo immerso in un sistema di economia globale che è capitalista e di mercato, soffre un po' di tutti i difetti di questo modello. Quindi siamo ben lungi dal pensare o dall'affermare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia un organo perfetto o mosso da totale trasparenza e buona fede. E quindi che succede? Essendo un organo immerso in questo tipo di modello, diventa un centro nevralgico per lobbisti, case farmaceutiche, interessi privati. Anche il modello stesso dei finanziamenti lo rende abbastanza permeabile a pressioni esterne. Pensiamo ad esempio al fatto che un finanziatore privato come la Fondazione Bill e Melinda Gates copre il 10% del budget annuale dell'organizzazione con le sue donazioni. E quindi, essendo il secondo donatore in assoluto dopo gli Stati Uniti e molto più, diciamo, di gran lunga sopra tutti gli altri stati, e tra l'altro diventerebbe il primo in assoluto con la fuoriuscita degli Stati Uniti. Solo che il punto qui non è se ha ragione Trump o se ha ragione l'OMS, se è meglio Trump o se è meglio l'OMS. Il punto è cosa è più corretto fare, e se ragioniamo da questo punto di vista è abbastanza evidente che viviamo in un periodo storico abbastanza anomalo nella storia dell'umanità, in cui buona parte dei problemi che dobbiamo fronteggiare sono problemi globali e coinvolgono l'intera umanità. Quindi abbiamo in realtà molto bisogno di organismi globali in grado di coordinare la risposta a questi problemi. Se ognuno va per i fatti suoi in ordine sparsi, siamo sostanzialmente fregati. Al tempo stesso, abbiamo bisogno però anche di comunità locali, territoriali forti, resilienti, in grado di auto-organizzarsi. Diciamo che in questo momento, più che mai, il principio cardine dovrebbe essere quello della sussidiarietà, ovvero le decisioni giuste nei posti giusti. Quindi, sicuramente l'OMS è il risultato di un sistema organizzativo socio-economico che non funziona più e che dobbiamo cambiare profondamente. Ma il punto è che abbiamo comunque bisogno di qualcosa di simile all'OMS, e se non funziona quello dobbiamo cambiarlo, così come abbiamo bisogno di organi che coordinano la risposta ai cambiamenti climatici, alla crisi ecologica, a un sacco di problemi che abbiamo a livello globale. E invece la risposta di Trump, e in generale quella dei movimenti che vengono definiti sovranisti, è tendenzialmente io me ne vado, penso ai fatti miei, voi fate un po' quello che vi pare. Risposta con cui fra l'altro si rafforzano le posizioni di chi resta, e poi pensate a questa cosa se la espandete, se la esplodete a livello globale, a che conseguenze potrebbe avere. Cioè se ogni Stato abbandonasse tutti gli organi sovranazionali, dall'Unione Europea alle Nazioni Unite, all'OMS, in un periodo di problemi globali in cui fra l'altro ci saranno nei prossimi anni milioni di persone che saranno costrette ad abbandonare i propri paesi per il cambiamento climatico, no? Sono stimati 150 milioni di migranti climatici, in cui magari ci saranno nuove pandemie o cose di questo genere. Sostanzialmente ripiomberemmo immediatamente in un clima di tensione fra stati che sfocerebbe in guerre, distruzioni. E mi chiedo, vogliamo veramente vivere in un mondo del genere? E poi chi lo dice, fra l'altro, che una volta separati tutti gli stati in cui ognuno pensa ai fatti suoi, questa logica non ci porti, non porti ogni singola regione a chiedere, soprattutto quelle più benestanti, a chiedere l'indipendenza, e poi ogni singola comunità locale. E quindi, insomma, possiamo capire poi questa cosa a livello globale, cosa comporterebbe. Anche qui il fatto è che spesso cadiamo vittima del bias cognitivo, del falso dilemma, nel senso che pensiamo che o andiamo verso un mondo in cui ci sono solo organismi sovranazionali, o andiamo verso un mondo in cui ogni comunità locale è indipendente dalle altre e pensa ai fatti suoi. La verità è che abbiamo estremo bisogno di entrambe le cose, come dicevamo prima, cioè abbiamo estremo bisogno di organismi di coordinamento nazionale, sovranazionale forti a livello globale per rispondere ai problemi globali, e comunità locali forti e resilienti a livello locale, e perché esistono problemi locali e problemi globali, esistono risvolti locali di problemi globali e risvolti globali di problemi locali. E quindi anche qui, di nuovo, il punto è tutto estremamente interconnesso e dobbiamo collocare ogni decisione nel livello più appropriato. Quindi, detto questo, mi piaceva appunto fare un po' il punto sulla situazione Trump-OMS e esplicitare anche un po' di riflessioni per non cadere anche qui nella cosa, nel falso dilemma o nella tendenza che abbiamo a schierarci, no? Io sono per l'OMS, io sono per Trump. In realtà è sempre utile riflettere e capire quali sono le cose più corrette o più sensate in ogni momento. Va bene, due notizie volanti in chiusura perché siamo già quasi a 10 minuti. Segnalo un bell'articolo di Altra Economia proprio a proposito di comunità locali resilienti, in cui si racconta come in Honduras le comunità contadine si autogestiscano per affrontare l'epidemia. In particolare racconta l'esperienza di El El Encinal, che è nel dipartimento di La Paz, in cui 300 famiglie si sono organizzate per prevenire la diffusione del Covid-19 con blocchi stradali, distribuzione di alimenti a chi è in difficoltà e iniziative di questo genere in un paese, l'Honduras, dove il sistema sanitario nazionale è uno dei più deboli dell'America centrale, garantisce solo 14 tra medici e infermieri ogni 10.000 abitanti. Quindi è un ottimo esempio di resilienza territoriale. Infine, commentiamo al volo il fatto che avrete visto forse in questi giorni la segnalazione di un caso di peste bubonica in Cina che ha generato titoli allarmistici e previsioni catastrofistiche sul fatto che la peste bubonica diventerà la nuova pandemia. In realtà, spiega il post, se la peste bubonica c'è sempre stata, ci sono comunque sempre qualche centinaio di casi ogni anno, almeno un centinaio di casi ogni anno nel mondo, ma rimane sempre confinata in luoghi isolati e se gestita tempestivamente non comporta a parte può essere curata con dei farmaci, ma poi il rischio di pandemia è veramente quasi inesistente. Quindi, nonostante che siamo nel 2020, questa è un caso più che altro di cattiva informazione e volontà di cavalcare così, un'onda mediatica legata alle malattie, alle pandemie, che vedrete spesso, cioè quasi sicuramente nei prossimi mesi vedremo spuntare nuove pandemie un po' ovunque e i media ce ne parleranno, sia perché abbiamo il famoso confirmation bias, per cui andiamo sempre a cercare le cose che conosciamo e quindi se stiamo continuamente a pensare alle pandemie le vedremo spuntare da tutte le parti. Sia perché c'è un sistema mediatico che tende a cavalcare le notizie, quindi vedremo tante di queste notizie, ma non ci allarmiamo. Noi, se succede qualcosa di veramente importante, ne parleremo anche qua. Va bene, detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!